23 minuti, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, il Consiglio europeo che non riesce a prendere decisioni su Israele e Gaza. Si è riunito oggi per il primo dei due giorni di lavoro il Consiglio europeo, quindi l'istituzione europea che raggruppa gli stati. Si è discusso di tanti argomenti di politica estera, naturalmente l'Iran, ovviamente la Siria, ma principalmente oggi il tema importante era Israele, dopo che la commissaria europea alla politica estera Callas aveva nel suo report su Israele suggerito, insomma, anche l'applicazione dell'articolo 2, cioè dell'Unione Europea, della Costituzione dell'Unione Europea, ossia la possibile sospensione di rapporti con Israele per quanto sta facendo a Gaza. Il Consiglio europeo non ha deciso, ha preso una serie di decisioni di tipo persuasivo nei confronti di Israele, adesso ce lo spiega il nostro Federico Baccini, ma non è andato oltre, questo naturalmente per le profonde divisioni politiche che ci sono al proprio interno. Buonasera allora a Federico Baccini da Bruxelles.
Buonasera Luigi.
Dimmi quanto la mia sintesi era corretta.
Ma
cioè, dimmelo sul serio, no, però, non perché.
Cioè, diciamo che al 99%.
99, dai, no? Grazie.
No, è così, alla fine si è deciso di non decidere, un po' questa sintesi. C'è da dire, era poco verosimile che si potesse arrivare a grandi altri risultati, questo. Poco ma sicuro, perché intanto c'è da considerare che chi è che sostiene la sospensione o la parziale sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele? Sono pochi stati membri oramai, pochissimi, cioè la Spagna, la Svezia, la Slovenia, l'Irlanda, il Belgio. Prima erano forse anche molti di più, contrari c'è un gruppo nutrito, c'è anche l'Italia, c'è l'Ungheria, c'è la Germania. Ma tutti gli altri, soprattutto dopo l'escalation tra Israele e Iran, si sono un po' ammorbiditi, hanno pensato che ci fosse il rischio che punire Israele fosse un modo per mettere un po' a rischio, dare dei messaggi contraddittori, e quindi l'idea è di, ok, adesso cerchiamo di impegnarci in un dialogo con Israele, perché la sospensione dell'accordo con Israele non porterebbe comunque questi grandi benefici alla popolazione di Gaza, insomma, ammorbidire molto la posizione. Ecco, questa era la base di partenza. Era difficile pensare che in questo Consiglio europeo si arrivasse a una posizione alla Sanchez, cioè serve una sospensione dell'accordo, cioè tutti dovevano essere a bordo ed era impossibile. Dall'altra parte possiamo anche dire che è quasi un successo, paradossalmente, questa non decisione, perché il rischio di non avere nemmeno un riferimento nelle conclusioni, appunto, sul Medio Oriente alle violazioni dei diritti umani, e quindi quelle contenute nella revisione dell'alto rappresentante Callas, era concreto, cioè si poteva anche arrivare lì. E quindi diciamo siamo a una mezza via in cui non siamo sicuramente contenti, perché non si è deciso niente, ma allo stesso tempo poteva andare molto peggio.
Quali sono gli elementi che vengono contenuti nella dichiarazione finale su Israele?
Allora, fondamentalmente ci sono, cioè viene chiesto a Israele, di questo in maniera netta, di rimuovere il blocco agli aiuti umanitari a Gaza, e vengono incaricati i ministri degli esteri dell'Unione Europea di continuare le discussioni su eventuali misure, se appropriato e in base all'evoluzione della situazione sul campo. Quindi si continuerà a vedere cosa succede, in caso si deciderà. E ci sono altri due elementi in realtà interessanti. Il primo è viene richiesto sempre al Consiglio Affari Esteri, quindi sempre ai ministri degli esteri, di lavorare su sanzioni non solo contro Hamas, ma anche contro i coloni israeliani estremisti, violenti, in Cisgiordania, e anche questo è un tema che aveva già diviso i ministri degli esteri all'ultimo Consiglio. E invece il Consiglio europeo, quindi i leader dell'Unione europea, ribadiscono la necessità di fare questo. Anche questo non era scontato. La seconda non è esplicitamente contenuta nelle conclusioni, ma si può dedurre, e lo sappiamo anche da fonti diplomatiche che ci hanno parlato qui al Consiglio, è che c'è una sorta di mandato, diciamo così, non riceveva un mandato Callas, ma come dire, mi è stata dal presidente del Consiglio europeo Costa, gli è stato chiesto appunto di redigere una serie di misure che in ogni caso avrebbe dovuto fare, ricordiamolo, una serie di misure che potrebbero essere prese contro Israele. Quindi,
ecco, ma fermiamoci un attimo, sì, qua. Callas ha un mandato sulla base della decisione di oggi del Consiglio europeo, deve attenersi a quelle linee guida o può fare come vuole? Perché lei stessa in passato si era già espressa a favore della sospensione del trattato di accordo con Israele.
Callas non ha ricevuto un mandato oggi, ha ricevuto, diciamo, un avallo a continuare appunto a fare ciò che sta facendo. Il mandato le era stato dato già in Consiglio Affari Esteri della settimana scorsa, cioè di continuare a lavorare sulle misure. E Callas ha con il suo report ha dimostrato la presenza, o almeno ha dato conto di quelle che sarebbero appunto le violazioni, di ciò che si può dedurre essere le violazioni. Sulla base di questo sono i paesi membri, i governi e i paesi membri che devono decidere se questo può comportare o meno una sospensione totale o parziale dell'accordo di associazione con Israele.
E oggi ci hanno già detto di no.
Ma non è che hanno detto veramente di no, hanno detto continuate a lavorare, che anche qua possiamo interpretarlo in molti modi diversi, e poteva anche non esserci niente, quindi poteva essere una chiusura. Oggi più che altro è un segnale politico molto debole, ma la porta non è chiusa, diciamo. Continuiamo a procrastinare e vediamo. Il 15 luglio qualcosa dovrà succedere, quello che succederà o non succederà il 15 luglio al Consiglio Affari Esteri sarà forse decisivo a questo punto.
Senti, l'Italia si è schierata con la Germania sulla posizione più filo-israeliana.
Sì, diciamo che la posizione italiana oramai non è mai stata in dubbio, non ha mai avuto chiari scuri. L'Italia è contraria alla sospensione totale o parziale dell'accordo di associazione, non lo reputa, il ministro Tajani lo ha ribadito apertamente diverse volte, e non lo reputa una misura costruttiva, non lo reputa una misura che possa portare Israele a più miti consigli su Gaza e a migliorare la situazione del popolo palestinese a Gaza, e per questi motivi l'Italia si oppone in realtà da maggio, quando ancora era stato dato il mandato a Callas di fare un'analisi sulle violazioni dei diritti umani. Anche in quel caso l'Italia non era stata a favore, ed era la base minima.
Certo, dall'altra parte invece ci sono i paesi favorevoli alla sospensione dei rapporti con Israele, cappeggiati dalla Spagna, del governo socialista di Pedro Sanchez, ci sono la Slovenia, il Belgio, l'Irlanda, e poi chi sta in mezzo? Il più grande paese probabilmente è la Francia, tra chi sta in mezzo?
Diciamo che tutti gli altri un po' stanno in mezzo, sì. Le posizioni sono, diciamo, non sono apertamente dichiarate, quindi si può dedurre da chi non parla più in maniera così aperta come prima, e quindi un po', diciamo, che si fa un lavoro quasi per sottrazione, quindi chi è che parlava prima e chi ora è rimasto. E sono quei paesi che a questo punto dicono ok, i piani si rischiano di confondere, poi in realtà magari si rischiano di confondere in questo modo, cioè non dicendo chiaramente cosa sta succedendo a Gaza e che Israele dovrebbe rispondere di quello che sta succedendo, e questo non è in concorrenza con quello che sta succedendo con l'Iran, ma in ogni caso appunto ci sono tutti questi, una serie di paesi, appunto erano quasi in 20 a chiedere la revisione, sono rimasti un pugno, insomma, di paesi che chiede la sospensione a questo punto sulla base della revisione di Callas. Sono appunto quelli che effettivamente ora stanno un po' spostando gli equilibri, perché non sono schierati per il no, ma allo stesso punto, se abbiamo questa situazione di stallo, di stallo prolungato, continuare a rimandare decisioni, è anche per colpa loro.
Perché, come dici tu, non fanno pendere la bilancia né da una parte né dall'altra. Alla fine, però, questo non decidere è di per sé una decisione, diciamocelo.
Beh, sì, anche il non decidere è una decisione, e oggi sicuramente ci sarebbero potute essere diverse altre decisioni, in base a come la si vede, più avanguardiste oppure che avrebbero affossato completamente il processo. È una decisione che sta in mezzo, se non vogliamo usare la parola non decidere, è una decisione che sta in mezzo, si procrastina un altro pochino perché non si vuole prendere una decisione politica. Oggi non c'erano decisioni effettive da prendere, quello aspettano il Consiglio Affari ai ministri degli esteri, era un segnale quello che era richiesto, diciamo che è un segnale,
certo, era un segnale politico
molto, molto flebile.
Certo. Grazie Federico Bacini da Bruxelles, buon lavoro.
Grazie, buona serata.
Buona serata a te. Saluto adesso la eurodeputata del Partito Democratico, Annalisa Corrado, buonasera.
Buonasera a voi.
Le chiedo di commentare questo esito in riguardo a Israele del Consiglio Europeo.
Sì, allora noi ovviamente le nostre richieste sono chiare, sono forti rispetto alla situazione che è sempre più drammatica, inaccettabile e tra l'altro anche dimenticata, perché adesso si parla solo della vicenda Iran, ed è immediatamente la sospensione degli accordi di associazione in base anche all'articolo 2 degli accordi stessi, che prevedono che si garantiscano i diritti umani, cosa che ormai sappiamo da tempo non essere assolutamente più garantita, e anche l'embargo per le armi, cosa che anche questa purtroppo sappiamo non essere attuata, perché continuiamo come paesi europei ad avere relazioni di vario genere e di varia natura attraverso aziende europee con Israele. Poi noi come Partito Democratico ci aggiungiamo anche il riconoscimento dello Stato di Palestina, cosa su cui il nostro governo non ci vuole sentire, anche se poi dice due popoli e due stati, quindi non si capisce come si possa arrivare alla situazione due popoli, due stati senza il riconoscimento dello Stato di Palestina, onestamente.
E questo è chiaro, ma rispetto al Consiglio d'Europa di oggi, il Consiglio Europeo, perché poi bisogna essere precisi, di oggi, insomma, che è in una situazione di stallo per queste differenze così importanti tra paesi, a vostro parere c'è un modo per superarle tutto questo?
Noi dobbiamo continuare a fare la nostra battaglia. Noi siamo contenti che ci sia una persona come Sanchez in questo momento, che è una voce forte e chiara da questo punto di vista, e con lui tutto il Partito Socialista ovviamente europeo sta facendo pressione. Chiaramente siamo in un momento in cui gli stati nei paesi membri sono governati in larga parte da paesi di centrodestra, coalizioni ampie o se non proprio esplicitamente di destra, e quindi questo chiaramente in questo momento rende difficile questo tipo di passaggi, ma a mio avviso su questo non dobbiamo assolutamente derogare, anzi dobbiamo chiedere alle nostre nazioni, anche come cittadini, semplicemente come opposizioni, come forze civiche, di spingere su questa prospettiva. Cioè, ripeto, anche il governo Meloni dice due popoli e due stati, non si capisce come si possa fare senza riconoscere lo Stato di Palestina, ma anche rispetto a quello che sta accadendo, a prescindere da ogni altra considerazione geopolitica, di posizionamenti, eccetera, quello che c'è in corso va arrestato immediatamente. Quindi ecco, a mio avviso tutte le manifestazioni che sono state fatte, le persone che sono scese in piazza, si è alzato moltissimo, no? Il livello del clamore e delle richieste su questo. Dobbiamo continuare in tutte le sedi.
La strada non può che essere quella, perché l'architettura dell'Unione Europea è quella. Mi viene da fare una battuta, Annalisa Corrado. Voi chiedete l'esercito europeo, l'esercito comune europeo. Certo che date le premesse, è difficile immaginare un esercito, sarebbe guidato da chi un esercito? Dati questi
ma infatti noi chiediamo istituzioni europee molto più forti, tra cui
ci vorrebbe uno Stato europeo.
E la politica estera europea, certo, noi siamo federalisti, quindi per noi l'idea di tanti stati sovrani che collaborano solo quando gli va non è certamente il sogno europeo per il quale lavoriamo quotidianamente. Io credo che però di fronte ai fatti di questi tempi bisognerebbe capire che quella è la nostra prospettiva, anche rispetto appunto alla geopolitica, rispetto alle guerre commerciali, rispetto al dumping industriale. queste battaglie o le facciamo insieme come un solo corpo, oppure torniamo indietro e il sovranismo si sa porta alla guerra. Cioè, questa prospettiva europea è quella che ci ha tenuto in pace per fragilissimi 80 anni rispetto a tutti i secoli precedenti in cui ci siamo scannati. Quindi è chiaro che in questo momento storico è difficile pensare di cambiare i trattati, però ci sono altre strade che si possono prendere. Si possono prendere le strade dei coordinamenti tra nazioni che spingono, no? Lo prevedono anche i trattati stessi.
E io infatti ho anticipato la mia domanda, perché posto che il Consiglio europeo è andato come è andato e che probabilmente non si supererà questo stallo rispetto a un'unanimità, che altre cose si possono fare in questo momento?
Sì, la famosa cooperazione rafforzata, no? Anche la leadership di alcuni paesi che si assumono la responsabilità di tirare la volata rispetto a una situazione più di stallo, appunto, no? Quando la storia non ti permette di stare a guardare, qualcuno deve prendersi la responsabilità di fare le cose. E anche da questo punto di vista, purtroppo, l'Italia non è protagonista, perché quando vediamo che ci sono le riunioni fra Macron, Starmer e il capo del governo tedesco, eccetera, finisce sempre che noi non ci siamo. Oppure c'è Sanchez, no? Le persone che stanno cercando di creare una leadership europea sono queste. Noi facciamo gli amici di Trump, al quale poi concediamo tutto, compreso il PIL, il 5% del PIL per la difesa, singola poi tra l'altro, non comune, che non si capisce dove dovremmo prendere i soldi. E quindi per comprare armi americane, peraltro, no?
Certo,
quindi,
va detto che in relazione all'aumento delle spese militari al 5% spesa e sicurezza, che sommate fanno il 5% in ambito NATO, solo la Spagna ha detto no, tutti gli altri paesi si sono comportati,
esatto,
come il nostro.
Ha detto no, si è alzato, voglio dire, meno male che c'è Sanchez, ecco, la potrei brutalizzare così, che va appunto il nostro partito, Elly Schlein, insomma siamo a sostegno di questa sua linea, perché ci sembra l'unica. Tra l'altro mi fa un po' sorridere, no, che siano proprio i sovranisti quelli che regalano la nostra dipendenza a Trump. Cioè, noi appunto dobbiamo alzare le spese militari e per questo distruggere ancora di più lo Stato sociale, la sanità pubblica, tutto quello che ci ha fatto diversi dagli altri paesi del mondo, diciamo, no? Quello che ha fatto le nostre vite un poco più semplici di quelle che avvengono in altri paesi, a fronte di cosa? Appunto, a fronte di una dipendenza, perché anche lì le armi noi le compreremo da Trump, no?
E certo, quindi forse perché Trump è il grande capo di tutti i sovranisti a cui i sovranisti rispondono, quantomeno nel mondo
occidentale.
Eh sì, però
occidentale. Non è da sovranista svendere il proprio paese, cioè se questo è il sovranismo in salsa italiana, mamma mia, cioè il sovranismo dovrebbe essere tutelare il proprio paese prima degli altri. Qui però non funziona, perché il sovranismo alla prova poi della cooperazione internazionale si infrange in tutta la sua inadeguatezza, soprattutto, ripeto, rispetto a crisi internazionali come quelle che stiamo vivendo in questi giorni, in cui fa veramente ridere che si salvi chi può.
Sì, purtroppo c'è una doppia chiave di lettura, cioè una inconsistenza europea, non vorrei avere usato un termine eccessivo, però insomma appare così, è una ulteriore inconsistenza italiana all'interno del quadro europeo in questo momento.
Sì, perché effettivamente se uno vuole fare il pesce in barile, vuole fare un occhiolino di qua, una strizzatina d'occhio di là, tenendosi buoni tutti, è evidente che alla fine non fai gli interessi del tuo paese. Noi una cosa dovremmo fare, dovremmo lavorare con gli altri paesi europei per una nostra autonomia strategica, per rafforzare tutti i progetti comuni che dobbiamo portare avanti, dalla coesione sociale alla decarbonizzazione, all'emersione della conversione ecologica con tutti i suoi benefici sulla popolazione, tra cui il taglio delle bollette, no? Perché adesso le rinnovabili sono quelle che costano di meno, fino appunto a una difesa comune, ma indipendente, cioè altrimenti fa un po' ridere, se no continuiamo a fare come stiamo facendo adesso, per cui per esempio nel 2024 abbiamo dato 19 miliardi a Zelensky per difendersi dall'aggressione russa, e abbiamo fatto bene. Ma nel frattempo, visto che non siamo stati in grado di uscire dalla dipendenza dal gas fossile, abbiamo dato 24 miliardi a Putin.
Vabbè, si fa un po' per uno, mi scusi, perdoni la battuta.
Insomma, un po' per uno non fa male a nessuno, ma qui c'è un aggredito e un aggressore, avremmo dovuto fare qualche differenza, no? Anche perché abbiamo minacciato fuoco e fiamme, e dopodiché abbiamo fatto miau.
Abbiamo dato più soldi all'aggressore che all'aggredito. Grazie Annalisa, esatto. Corrado, per essere stata
grazie
con
a
noi.
Voi.
Una buona serata Annalisa Corrado, Corrado, eurodeputata del Partito Democratico. Messa così un po' bizzarra questa conta dei soldi dati all'Ucraina e alla Russia, più alla Russia che all'Ucraina, questa è l'Europa. Buonasera Pier Virgilio D'Astoli, Movimento Europeo.
Buonasera.
Una brutta giornata per chi crede all'Europa.
Ecco, vi sento.
Io la sento molto bene. No, sì, la volevo introdurre con un'imbeccata che era un commento. È una brutta giornata per chi crede, insomma, nella capacità politica europea, questa non decisione su Israele dovuta alle fratture, alle differenze a volte inconciliabili tra gli stati europei su un tema così importante.
Assolutamente. Dopo l'AIA, su cui stendiamo un velo di...
L'AIA è il vertice NATO, ricordiamolo, di ieri.
Il vertice NATO. E su cui bisognerebbe parlare a lungo, ma ne parleremo un'altra volta. Al Consiglio europeo non hanno raggiunto nessun accordo sulla sospensione dell'accordo con Israele. Non basta dire a Israele che sta violando il diritto internazionale,
perché quello se ne frega, quindi non...
era...
No, perché loro se ne fregano insomma, dei richiami verbali, sì, o scritti.
La sospensione dell'accordo era uno strumento essenziale per imporre a Israele di agire in maniera diversa e quindi di cambiare totalmente linea politica, militare, strategica nei confronti di Gaza. Quella era una cosa. L'altra cosa che nessuno dice è che alcuni paesi europei continuano a vendere armi a Israele. Dopo gli Stati Uniti, la Germania e l'Italia sono fra i paesi che forniscono più armi a Israele. Mentre l'accordo con Israele deve essere sospeso all'unanimità, la sospensione della vendita delle armi può essere decisa unilateralmente dai paesi. Questo effettivamente è un'altra cosa che bisogna denunciare, il fatto che la Germania e l'Italia, dopo gli Stati Uniti, continuano a essere i maggiori fornitori di armi a quel paese, che le usa naturalmente per quello che sappiamo. Hanno ammazzato 50.000 palestinesi dal 7 di ottobre del 2023 a oggi.
D'Astoli, torniamo alle vicende europee che sono, diciamo, un po' mortificanti forse rispetto proprio a come funziona questa istituzione a cui tutti a parole vogliamo bene, però poi nei fatti nessun tentativo di riforma per costituire un'entità politica più solida è andato in porto negli anni. Un'idea tramontata, quella di un paese federalista europeo?
No, per ora è bloccata, perché in questo nuovo Parlamento la situazione è molto diversa rispetto a quello della scorsa legislatura. Sappiamo che in più occasioni il Partito Popolare Europeo non si è, diciamo così, disdegnato a fare accordi con i tre gruppi di estrema destra, cioè i patrioti, i conservatori e i sovranisti, su tante cose. Ancora recentemente hanno imposto a Ursula von der Leyen, che si è fatta imporre, molto contenta di questa imposizione, di ritirare una direttiva ambientale che era in qualche modo arrivata quasi addirittura d'arrivo. La prossima settimana ci sarebbe stato un negoziato fra il Consiglio e il Parlamento, e molto gravemente la Commissione europea, su richiesta del PPE, ha ritirato questa direttiva. Ma ce ne sono tanti altri di casi del genere. Il Parlamento ha adottato un pessimo rapporto in vista del vertice di Siviglia sulle questioni dei rapporti con i paesi in via di sviluppo, che è addirittura peggiore del rapporto approvato dal Consiglio. Cioè il Parlamento europeo ha preso una posizione più regressiva di quella del Consiglio in materia di rapporti con i paesi in via di sviluppo. Le destre stanno cercando di chiedere alla Commissione di controllo di bilancio di mettere sotto inchiesta le organizzazioni non governative. Potrei fare una lunga lista delle cose che stanno avvenendo nel Parlamento europeo secondo la politica dei due forni del presidente del PPE Weber, che oggi ha confermato in una lunga intervista Euroactive che la strategia del PPE è di fare accordi con quelli che condividono le posizioni del PPE. Quindi se questi accordi sono con i socialisti o con i liberali, con i verdi da una parte o con le estreme destre dall'altra, questo non pone problemi al PPE.
Beh, questa cosa l'abbiamo inventata noi italiani tanti decenni fa, la politica dei due forni di
sì,
cristiana memoria.
Diversa, quella di Andreotti. Questo è un accordo con forze estremiste di destra, nazionaliste, antieuropee, e quella che si chiama nel Parlamento europeo la maggioranza Venezuela. Ora i socialisti hanno detto: noi usciamo dalla maggioranza, Però è una frase che ha poco significato, perché siccome la Commissione europea non è un governo, se fosse un governo uno dice io esco dalla coalizione, se il governo non ha più la maggioranza si deve dimettere. E purtroppo la Commissione europea non è un governo, quindi uscire da quella maggioranza significa in qualche modo mettere su un piatto d'argento al PPE la possibilità degli accordi con l'estrema destra.
Un altro tema d'Astoli su cui si sta andando a smontare tutto l'impianto che inizialmente sembrava interessante è il Green Deal europeo.
È quello che dicevo prima, si è ritirata la direttiva sul greenwashing, si è sostituito il Green Deal con l'industrial green, deal che è una cosa completamente opposta, cioè quella di fare gli interessi delle imprese, non tenendo conto fra l'altro che ci sono le imprese che avevano già investito dal punto di vista ambientale, quindi questi loro investimenti con l'annullamento di queste norme rischiano di perdere degli investimenti che avevano già fatto, quindi anche su questo ci sono dei gravissimi passi indietro che sono stati fatti secondo questa logica promossa dal PPE, dice noi dobbiamo combattere l'ideologia ambientalista. Speriamo che alle elezioni del 18 ottobre in Olanda vinca Timmermans, che non è l'ideologo dell'ambientalismo, ma è quello che nel corso della scorsa legislatura ha portato avanti con coerenza una decisione che fu presa a novembre del 2019 di avviare il patto verde europeo condiviso da una larga maggioranza del Parlamento europeo. Sarebbe un bel segnale questo, se in Olanda vincesse una coalizione tra socialisti e verdi, dando il segnale che in quel paese c'è una linea diversa rispetto a quella che sta emergendo in tanti altri paesi.
Grazie. Pier Virgilio D'Astoli, Movimento Europeo, una buona serata.
Grazie.
E grazie a chi ci ha ascoltato fino a qua, 20 e 29 minuti è tutto. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna domani, sempre attorno alle 20. Ora vi lascio ai programmi di Radio Popolare, Popolare Network.